circa 500 anni fa è uscito questo libro, che dal punto di vista editoriale è un evento, perché Valerio Evangelisti è un personaggio, è uno scrittore famoso, e quindi l'idea di volerlo presentare in uno spazio sociale, in questo caso Wagner, a Bologna Valerio è stato disponibile con tutti gli spazi sociali che esistono, centri sociali che esistono qui nel nostro territorio, e non è una cosa da poco in questi tempi, insomma, avere questo tipo di disponibilità, di sensibilità. Comunque Valerio lo conoscete tutti, anche politicamente, per cui non è una sorpresa. E dopo il libro è il libro Veracruz è un romanzo, e quindi mi sono chiesto, essendo assolutamente una persona non esperta in presentazione dei libri, come evitare di togliere la sorpresa e la voglia di leggere un romanzo, cioè senza cadere nel trabocchetto di svelare la trama o le parti che possono comunque potrebbero togliere la curiosità di leggerlo. È stato quasi un per me, lo ammetto. No. Allora ho quest'anno è stato pubblicato, pubblicato Veracruz. In realtà è una prequel, cioè Tortuga narra degli eventi che sono cronologicamente successivi a quegli eventi di cui si parla nel libro Veracruz. Allora io ho un pochettino estrapolato alcuni passi, alcuni passi che non svelano chiaramente la trama del libro, la narrazione, la storia di Veracruz, ma che possono, a mio parere, possono permettere di interloquire con Valerio e capire la parte, il desiderio di intraprendere questa narrazione fantastica su un argomento come quello dei pirati, e soprattutto anche alcune riflessioni. In un'intervista, in un brano di un'intervista che noi abbiamo inserito nella presentazione di questa serata, Valerio ci tiene a precisare che lui al limite pone delle riflessioni, non ha nessuna intenzione di essere didascalico o di offrire delle letture politiche, perché comunque questo rimane un romanzo fantastico, come sono moltissime e la maggior parte delle sue pubblicazioni che non rientrano nell'attività di saggista che pure Valerio ha prodotto. Allora io partirei con due sollecitazioni, citando in maniera proprio copiando dal libro alcune quelle che sembrano le riflessioni, se messe magari quale morale tirati? Nessuna, è ovvio, dice un personaggio. È questo che condivido, più la vostra visione dell'economia. Gli spagnoli impediscono a chiunque abbia diversa nazionalità di arricchirsi a piacere. Il Mar dei Caraibi merita miglior destino. Ci dovrebbe essere libertà di commerciare mercanzie e schiavi, senza monopoli e strozzature doganali. In un altro frammento, libero scorrere delle merci e i flussieri a garanzia del flusso dei traffici. Un assaggio della società veramente ideale. Sembrano quasi dei precursori di quello che diventerà un'ideologia chiaramente economica decisiva, e che posso fare. Però ecco, cioè, una sollecitazione è questa qua. I pirati, noi li abbiamo letti quando eravamo fanciulli, Salgari o le visioni di film con quasi da un punto di vista quasi romantico, cioè non abbiamo avuto la possibilità di, non ci è stato raccontato, che invece hanno avuto anche un ruolo o hanno avuto dei desideri per cui hanno espresso un ruolo anche, tra virgolette, politico, cioè, nella loro attività. È una tua idea fantastica o c'è anche un po' di storico dietro queste affermazioni che metti in bocca ad alcuni personaggi del libro?
Intanto sono felice che sia così numeroso, anche se la metà dei presenti almeno non mi conosco. Penso che abbiate ascoltato anche altre mie presentazioni, c'è quel faro là però che è veramente, veramente troppo forte. Abbiate ascoltato altre mie presentazioni, ma questo non è strano perché in fondo almeno in parte questi libri sono scritti per un pubblico come voi, un pubblico quindi che ha una visione del mondo, chiamiamola così, simile alla mia, qualche anno. Siamo boicottati da tutte le parti, per essere il governatore di qualche. Comunque, una visione del mondo simile alla mia. La mia visione del mondo non è poi che sia così definita, ma sicuramente parte da dei presupposti, vale a dire che la realtà ha degli antecedenti, la realtà può essere analizzata alla luce di rapporti di forze, la realtà è una realtà conflittuale in qualche modo. E dunque, anche se io non faccio discorsi direttamente politici, di solito nel mio romanzo, è molto raro, però abbraccio questo tipo di visione, per cui tento di dare a molte mie storie una dimensione, diciamo così, anche politico, economico, sociologico. Adesso non vi racconterò come sono arrivato a scrivere di pirati, che sul primo pensavo che fosse un soggetto che piaceva a me ma fosse del tutto indifferente al pubblico, invece poi mi sono accorto che è vero il contrario. Sta di fatto che io ho tentato di fare un'operazione da un lato di realismo. I pirati che metto in scena io non sono assolutamente simili a quelli raffigurati, non dico da Johnny Depp, ma anche dai romanzi salgariani, o da tutti i romanzi che si sono occupati di pirati. Non sono dei vendicatori, non sono, sono dei ribelli, sicuramente sì, ma non hanno ribelli senza un obiettivo ben definito, è comunque un obiettivo progressista, cosa del tutto estranea alla loro mentalità. I miei pirati sono in gran parte emarginati, sono fuggiaschi, sono reietti, ma quello che vanno a costruire è intanto una sorta di regno che si basa sulle merci e sugli uomini resi merce. I pirati, anche i più nobili di loro, sono sempre stati degli schiavisti, per esempio. Il traffico di schiavi era tranquillamente ammesso alla Tortuga o a Port Royal, nelle altre basi dei pirati. Dall'altro lato, la loro autonomia è discutibile. Si è fatto un gran parlare delle distinzioni fra pirata, corsaro, bucaniere e filibustiere. Ci sono anche trattazioni di questo tema. Le distinzioni sono abbastanza più sottili. Filibustiere, vabbè, è un termine generico che tradotto dall'inglese, che significa un fuori legge del mare in qualche modo, può valere per tutti. Bucanieri è una figura specifica, Bucanieri erano dei cacciatori essenzialmente, erano dei cacciatori francesi. A proposito, io parlo dei pirati francesi, non dei pirati inglesi che hanno avuto una loro storia. I bucanieri erano dei cacciatori che, cacciati dall'isola di Haiti dagli spagnoli, si rifugiarono sull'isola della Tortuga, che è un isolotto, no, è un'isola anche abbastanza grande, non distante da Haiti e oggi totalmente in abbandono. Si rifugiarono su quest'isola continuando la loro attività, cioè essenzialmente la caccia, e poi dandosi al commercio di tabacco e altri generi, ma soprattutto erano dei cacciatori e venivano imbarcati dalle navi di pirata per la loro capacità nel tiro. Se uno vede quello che allora era chiamato un fucile, non un archibugio ma un fucile, era una cosa alta quasi 2 metri, pesantissima, una specie di cannone portatile che andava messo su una forcella, e non tutti erano capaci di tirare con una cosa del genere e di cogliere il bersaglio, poi una cosa che richiedeva parecchio per essere ricaricata. Ecco, i bucanieri erano cacciatori appunto che usavano queste armi nel loro mestiere e venivano imbarcati dai pirati per la loro abilità nel tiro col fucile. Corsari e pirati, è lì che sta la distinzione. Di solito si dice che i corsari erano, come Sir Francis Drake, per fare il nome più noto, erano agenti di una qualche potenza europea, la corona d'Inghilterra, quella di Francia, Olanda, Portogallo, che avevano una lettera di corsa che li autorizzava a svolgere attività di guerra per mare o guerriglia per mare. Questo è sicuramente esatto, si trattava di gente che era vincolata, nominata anzi dalle autorità del paese a cui apparteneva per compiere atti di guerriglia marina, diciamo così. Del resto i corsari sono esistiti sempre e nell'ultima guerra mondiale, ad esempio, sono diventati noti dei corsari nazisti, erano dei tedeschi che... Perché in cosa si differenziavano dalla flotta normale? Dal fatto che erano liberi di andare dove volevano, di muoversi come desideravano, di colpire il nemico e poi riferire una volta ogni tanto, ma con anche libertà. I pirati, i corsari dell'area caraibica furono di questo tipo. Un Sir Francis Drake era, in realtà era un ufficiale in qualche modo, però adottava comportamenti pirateschi, vale a dire che una parte del bottino andava lui, assaliva nemici senza remo, spogliandoli di tutto, si comportava esattamente come pirati, però con un diploma, diciamo, con un investitura ufficiale. I pirati sembrano completamente diversi, sembrano autonomi, ma non è così. I pirati non avevano la patente di corsa, ma tantissime volte avevano la lettera di marca, cosiddetta. La lettera di marca era un'autorizzazione a compiere atti di pirateria, o a volte molto più generica, a pescare in certi mari, no? E ad affrontare scontri nel caso fossero assaliti, data da un qualche governatore locale. Per gli inglesi c'era il governatore di Port Royal, per i francesi c'era il governatore di Haiti, che poi era allora chiamata Hispaniola, della parte francese dell'isola, che soggiornava solitamente alla Tortuga. Quindi anche i pirati avevano un lascia passare ufficiale, diciamo così, un'autorizzazione. La maggior parte dei pirati, tutti i più famosi la vergogna. Questo faceva sì che, da un lato, i pirati contribuivano ad arricchire il governatore locale, i quali non sempre poi mandavano in pace per andare sul mare. Dall'altro lato, però, questo fatto faceva sì che i pirati venissero utilizzati soprattutto quando faceva comodo, cioè in coincidenza con guerre europee. Così uno dei problemi, le guerre che conduceva Luigi XIV, per esempio, furono una quantità. Uno dei problemi che aveva il Regno di Francia nella sua espansione, come il Regno d'Inghilterra, come il Regno del Portogallo, eccetera, era il monopolio che era stato accordato agli spagnoli in America centrale e anche meridionale. Vale a dire che soprattutto il Papa aveva generosamente concesso praticamente tutta l'America del Sud alla Spagna, cosa che non andava bene alle altre potenze europee perché da là venivano ricchezze. Allora ci furono tantissime guerre in suolo europeo, ma ci furono le proiezioni nei mari del Sud, dove non poteva arrivare un'intera flotta. Allora, anche perché le basi non erano molte, allora cosa si ricorreva? Si ricorreva alle lettere di marca date ai pirati, i quali pirati combattevano le loro guerre di rapina e in qualche modo venivano a infrangere il monopolio spagnolo. Questo io l'ho collegato ad altri fattori per far vedere la nascita di un embrione di una società diversa in America, nel continente americano. E altri fattori quali sono? L'assoluta mancanza di ideali, da un lato, perché uno dei moti che circolava fra i pirati era qualcosa del tipo vivere poco ma bene, cioè loro predavano e tentavano di vivere al meglio i pochi anni che sapevano di avere sul mare, la media era di 3 anni di vita sul mare in quelle condizioni lì, per cui si dedicavano a tutto quanto, a ogni tipo di vizio, senza un vero e proprio ideale di vita che non fosse appunto l'azione, diciamo. Sul piano religioso, di solito i francesi erano cattolici, si professavano cattolici, mentre gli inglesi erano protestanti. Però anche su quel piano era completamente strumentale la cosa, cioè i pirati francesi quando depredavano la chiesa spagnola poi la spogliavano e davano gli arredi ai preti francesi, gli arredi però, i soldi si tenevano loro, cioè il tipo di religiosità dei pirati era una cosa assolutamente inesistente. Altri tipi di ideali è difficile vederli, se non appunto questa specie di religione dell'azione. C'era un forte grado di indisciplina, cioè o di mancanza di disciplina, cioè sulle navi dei pirati, di solito erano brigantini, navi leggere, però stracariche di equipaggio, sulle navi dei pirati c'era più libertà, infinitamente più libertà di quanto non ci fosse, nella marina militare o anche mercantile di allora. Ho detto che tanti pirati erano disertori della marina ufficiale, per cui ad esempio rifiutavano certe prassi comuni, avrete visto tante volte nei film, comuni delle marine regolari, tipo la fustigazione, per loro era un tipo di punizione inaccettabile perché umiliante. In questo senso erano democratici, diciamo così. Tante volte avevano dei permessi che non erano consentiti di solito ai marinai, passare da una nave all'altra, per esempio, che era assolutamente vietato nella marina sia mercantile che militare, a volte scegliere anche il comandante, a meno che questo non fosse il proprietario della nave, cosa che non era sempre, poteva essere scelto dall'equipaggio, e se l'equipaggio era soddisfatto aveva tutta la legittimità di abbandonarlo da qualche parte, tipo su una qualche isoletta, o addirittura ucciderlo, come in qualche caso abbastanza raro è avvenuto. Comunque si sceglievano, c'era un rapporto stretto fra il comandante e Sulma da questo punto di vista, anche perché i marinai erano spesso in un territorio, avevano bisogno di qualcuno che li portasse da qualche parte. Nessun comandante pirata fu mai un grande navigatore. Avevano idee molto molto vaghe di come si muovevano per mare. Del resto era un'epoca in cui non esisteva ancora la longitudine, c'era solo l'altitudine, per cui si muovevano di solito in linea retta. Avevano bisogno di personaggi del genere, e dunque c'era un rapporto stretto, e quindi anche se c'erano gli ufficiali, il comandante era più vicino alla surma di quanto non avvenisse in una nave regolare, dove magari il comandante non si vedeva quasi mai. Tutto questo è democratico, ma dall'altra parte è assolutamente spietato, e comunque la finalità era una lotta antimonopolista. Era una lotta per affermare che cosa, se vogliamo, definendola in termini odierni, il libero mercato in quelle zone, il libero commercio. I pirati erano agenti di questo. È abbastanza strano che qualcuno li abbia pensati in tutta una letteratura degli anni scorsi all'anarchismo, agli autonomi, che ne so, sono venuti fuori tanti libri intitolati La Repubblica dei Pirati, del famoso Ben Kimmer, Ben Kimbay, come si chiama. Sono usciti libri sui gay tra i pirati, sui pirati femministi, tutte stronzate, cioè, non è mai esistito nulla di questo. Io ho cercato di rendere meglio la cosa estraendo un discorso, vale a dire un primo tentativo embrionale di cambiare l'assetto dell'America in un senso che poi in qualche modo abbiamo conosciuto. Certo, ho forzato un po' il discorso, però credo che sia piuttosto realistico e quasi contestabile come verità di fondo.
Senti, in questo libro comunque accade un evento che è eccezionale, la conquista di questa che è definita la capitale della Nuova Spagna, Veracruz. Tra l'altro anche in una maniera anomala, perché si esce fuori da quella che era l'attività tipica dei pirati, l'assalto alle navi, eccetera, eccetera, ed è un'azione militare. A terra, cioè, è conquistata questa città in una maniera diversa da quella della città dei pirati, e con un'estrema facilità, insomma, e questo forse è anche legato a un paio di affermazioni che ci sono nei libri, che tu ne hai accennato un pochettino adesso, cioè questi pirati in fin dei conti odiavano il mare, odiavano tutto ciò che dal mare proveniva, però facevano fatica a rimanerne distanti per lunghi periodi. Quindi anche questo un pochettino, diciamo, elimina questo mito il mito di accostare il pirata al marinaio, al navigatore, cioè questi miti indotti da una letteratura fantastica che ha fatto a meno di raccontare una verità che comunque tu riproponi. Cioè, ci sono delle frasi, anche qua, più che altro delle notizie, dei flash, per cui ai fratelli della costa repelleva pescare cibarsi di prodotti dell'oceano, era l'antica contraddizione. Gli avventurieri vivevano sul mare, però lo odiavano e rifuggivano da qualsiasi cosa provenisse dalle sue viscere. Anche in seguito viene riproposta questa novità, è una novità perlomeno.
È una novità per quanto riguarda la narrativa avventurosa, però non è una novità per chi conosca un poco il tema. A parte che ancora oggi ci sono località di mare, io presente delle località messicane dove il pesce è poco gradito. Sembra strano, ma per quanto se ne peschi non è il mito preferito della popolazione, diciamo. Comunque, all'epoca di cui parlo io, un'attività, e questo devo il dettaglio a Luca Sandrini dell'Istituto Parli, io lo sapevo ma non sapevo spiegarlo. Non era così comune si per notare nel 1600, era molto raro. Pochi erano quelli che non esistevano tecniche, ad esempio, di nuoto, non erano note. E tantissimi marinai non sapevano nuotare, anche i loro capitani. Se voi avete fatto dei viaggi per mare, non so se qualcuno è capitato, intanto si accorge di, se durano, si accorge di quanto monotono sia il mare, anche soprattutto quando è calmo, cioè è uno spettacolo che affascina un po' più da riva che da in mezzo al mare, perché attorno c'è qualcosa che si muove, ma sostanzialmente è in moto nella sua totalità. Diciamo. Ora, aggiungete le cattive condizioni di navigazione, cos'era una nave allora? Io ho detto che i galeoni appartenevano agli spagnoli, qualche galeone l'avevano anche i pirati perché lo catturavano, ma di solito preferivano navi più leggere, tipo brigantini e golette, queste erano le navi, a volte anche semplici barche aveva. Comunque, si trattava di imbarcazioni che erano difficili da portare, erano sporchissime, puzzolenti, ogni tanto andavano, si diceva carenare, cioè andavano tolti i parassiti che rodevano lo scafo. La nave doveva essere continuamente spennellata con sostanze dall'odore sgradevolissimo per evitare falle, per evitare la pece, per esempio, altre cose del genere. Erano pieni di scarafaggi, sembra strano per suonare. Se voi parlate del resto con qualcuno che ha fatto il suo servizio in marina, il servizio militare in marina, quando era ancora obbligatorio. Io non l'ho fatto, ma ho invitato a me di parlare con alcuni di loro, addetti a dei sommergibili, passavano la giornata a dare la caccia di scarafaggi, e parlo di un sommergibile. Figurarsi una nave di quel tipo. Si trattava di legni fragili, tutti scricchiolanti, bisognava arrampicarsi tutto il giorno perché le vele andavano calate a mano. Ci facciamo l'idea che tutto si faccia tramite corde dal ponte, per spiegare le vele di una nave bisogna andare sul pennone, aggrapparsi lì, è un lavoro lunghissimo, e sciogliere tutti i nodi che tengono ferma la vela finché non cade giù, e questo va fatto a ogni manovra, non quindi in certi momenti, a ogni manovra, insomma una vita terribilmente difficile quella condotta per mare. Ecco perché i pirati solitamente non amavano il mare, due, quello era un veicolo di ricchezza per loro, però nessun amore romantico per il mare. Per quanto riguarda la presa di Veracruz, va detto che Tortuga viene prima di Veracruz come romanzo, e l'idea mi viene però l'idea di Tortuga proprio quando visitare la città di Veracruz, dove non va nessuno, cioè c'è un turismo interno, ma turisti da fuori ne vanno pochissimi, anche perché è una città con un mare inquinatissimo, è una città petrolifera, e va tutto da un vento continuo, cioè non c'è mai bel tempo. Di fronte a questa città, che manca un po' di monumenti di qualche interesse, qualcosa c'è ma non molto, esiste però qualcosa di straordinario, che mette i brividi e nello stesso tempo affascina, cioè la più grande fortezza mai costruita dagli spagnoli in quella che chiamavano Nuova Spagna, la fortezza di San Juan de Ulua, che è una costruzione poderosa e nello stesso tempo si avvicina sembra porosa, perché è fatta di corallo pietrificato. Questa fortezza ha avuto varie destinazioni, è stata anche prigione dell'Inquisizione, è terrificante mettere piede nelle celle. Esistevano tre celle, una chiamata Paradiso, una Purgatorio e l'altra Inferno. L'Inferno io non riuscivo a respirare si entrava a gruppi di 6, lì venivano chiuse fino a 30 persone. È stata poi usata come prigione anche al tempo di Porfirio Diaz. La finestra era una finestrella messa in fondo a una specie di buco di pietra, e le pareti erano solo di 2 metri praticamente. Comunque è qualcosa di assolutamente poderoso e costruito per proteggere per sempre Veracruz dai pirati. Ora anticipo qualche tema del romanzo della Cruz, che però anticipo anche perché qua non è il tempo, cioè, pensare che non portassi dietro, ma io scrivo romanzi, non li vedo. comunque i pirati di cui parlo io sono gli ultimi capitani della Tortuga, gli ultimissimi, perché dopo 3 imprese, Veracruz, Campeche e Cartagena, ci saranno completamente di esistere e la Tortuga sarà abbandonata. Comunque, il comandante della spedizione era il cavaliere Michel de Grammont, che veniva dagli eserciti di terra. Successe che qua veramente dico pochissimo perché non voglio rovinare la sorpresa, successe che fu presa la città, gli abitanti della città furono ricchi, furono chiusi in una chiesa, ricchi e schiavi, gente di colore, loro guardavano quello che dava dei soldi. Da un lato c'erano i ricchi e dall'altro gli schiavi. Furono 2.000 gli schiavi portati via dalla Tortuga, ne arrivarono circa un quarto, da Veracruz, ne arrivarono circa un quarto alla Tortuga, per dire l'umanitarismo dei pirati. Comunque chiusero gli abitanti in una chiesa che non esiste più, ma aveva una caratteristica. C'era la chiesa che aveva una prima terrazza, da quella terrazza si saliva a una cupola con un foro al centro. L'unica maniera per uscire da quella chiesa avrebbe potuto essere, come tentarono di fare i prigionieri, ne morirono molti anche per quanto erano premuti l'uno sull'altro, avrebbe potuto essere costruire una scala grande per arrivare alla prima terrazza e poi usare una scala piccola per arrivare al foro. La canzone di pirati più famosa, di cui si parla molto nel romanzo Tortuga, in Veracruz c'è una prima, la canzone di pirati più famosa può stupirvi perché la conoscete quasi tutti, nel senso che però nessuno ricorda che sia una canzone di pirati. La canzone dice che ci vuole una escalera, ci vuole una scala grande e una seconda scala piccola, fa il nome dello schiavo che fu incaricato di tentare questa operazione. Lo schiavo si chiamava Bamba e la canzone è Baila Bamba. Sembra strano, ma a Veracruz questa è una storia notissima. Tutti i versi della canzone fanno riferimento a quell'impresa. A un certo punto dice che si sentono le campane di Medellín che fanno di din, Medellín è un paese vicino dove suonavano le campane perché i pirati avevano preso la città, ed è un po' la storia del tentativo di evasione da questa chiesa, la canzone, di cui oggi nessuno capisce il senso. Ma uno dei versi più famosi dice: io non so il marinero, so il capitano, so il capitano. Io non so il marinero. Sono le parole che disse il cavaliere de Gramont ai suoi uomini quando lui fece la proposta che giunse a sorpresa. C'è la fortezza, dovremmo assalire la fortezza, non ce la faremmo. Passiamo per via di terra, assaliamo la città a cavallo. E alle loro obiezioni, che dicevano: ma come, se veniamo per nave assaliamo a cavallo? E lui rispose: ma io non sono un marinaio, io sono un capitano dell'esercito. Ecco, queste sono le curiosità che si trovano in questo libro, quindi non fosse per altro imparato a leggere tutti curiosi per dire agli amici.
Senti, è comunque un romanzo, noi adesso estrapolando alcune di queste frasi cerca di evidenziare quelle cose che ci colpiscono di più, perché possono essere motivo anche di riflessione o motivo anche di individuare una parte più politica che con cui abbiamo una certa affinità. Comunque è soprattutto un romanzo fantastico, perché in mezzo a tutti questi ad alcuni episodi effettivamente accaduti e dei personaggi che effettivamente fanno parte della storia della pirateria, c'è la costruzione di una storia dove il fantastico prevale, no? Però ecco, io ti volevo fare una domanda su questo tema qua, perché mi è capitato su Carmilla di leggere un articolo di Jenna dove citandoti ripetutamente valorizzava questa antica diatriba che insomma vi vede un pochettino voi Gumin che parlano di New Italian Ethic eccetera eccetera, cioè quasi come una letteratura di serie B, e in questo articolo dove Giuseppe Jenna ti cita, tu tiri fuori questa grande opportunità per chi scrive del fantastico, indipendentemente dalla qualità dopo del romanzo, ma tu riconosci al fantastico questa chiave di indagare su dei grandi temi, cosa che è più probabile nel chi si metta nel fantastico, nel noir o in questi generi così ritenuti una letteratura minore, da chi invece ha la pretesa Per questo io avevo comunque estrapolato questi temi, perché effettivamente tu sei uno scrittore di punta da questo punto di vista, cioè ti possono leggere, ti leggono molte, tantissime persone chiaramente, il tuo successo lo dimostra, c'è chi ti può leggere semplicemente attratto dai meccanismi della costruzione della storia e chi invece riesce, per altri motivi, per la sua... cioè, riesce a intravedere anche degli altri elementi. Questa è una, come dire, una discussione che è attualmente riservata solo a noi scrittori. È così difficile portarla un pochettino anche fuori, no, perché sarebbe in questo momento storico in Italia sarebbe anche un elemento, come dire, di contaminazione un po' più alta di quello che passa il convento.
Sì, sono cose un po' diverse, perché dunque intanto domande per quanto riguarda questo chiamato New Italian Epic vanno fatte a Vumiglia, non a me, perché cioè ognuno, Roberto Bui, e non a me, perché io non sono un teorico fino a quel punto, io non ho ancora capito se io faccio parte di un Italian Epic oppure no. So che ci sono 8 condizioni per farne parte, sembra che alcuni romanzi ne facciano parte e altri no, ma è sicuramente un tentativo interessante di andare a vedere nella narrativa corrente se esistono dei filoni comuni, purché non diventi un manifesto o qualcosa di rigido. Genna poi, non parliamo, Genna è una cosa, sei un carissimo amico, malgrado voti di Sinistra e Libertà, però a parte alcune stranezze tra cui questa, è una persona eccellente, ma lui ha una formazione filosofica essenzialmente, e quando parla di narrativa fa un tipo di discorso diverso dal mio. Il mio qual è? Il mio l'ho fatto quasi fin dall'inizio della mia attività, cioè io ero rimasto colpito da uno scrittore francese chiamato Jean-Patrick Machette, il quale diceva che lui aveva in qualche modo, lui e altri avevano continuato il discorso del 68 con nuove armi, cioè con l'arma in qualche modo della narrativa popolare, dove si divertivano a mettere tematiche che altrimenti nella letteratura ordinaria non sarebbero passate. Nel caso di Machette esistono tutta una serie di romanzi interessanti, dove ad esempio la corruzione della polizia totale, i poliziotti sono assassini peggiori quasi dei criminali che combattono, nella corruzione a tutti i livelli, la società è completamente malata, eccetera. Queste tematiche riuscì a farle passare scrivendo dei romanzi chiamati noir. Si ispirava dei modelli americani, dei Sherwood e altri, o inglesi, Raymond Chandler, e faceva passare discorsi di una complessità abbastanza ignota alla narrativa mainstream corrente, che in Francia, come anche spesso in Italia, tendeva all'intimismo, a quadri di profondità e di ampiezza limitata. La narrativa di genere in qualche modo sfuggiva a questa cosa. Io rimasi abbastanza colpito da questo tipo di osservazioni e di discussioni, ragionando su quello che poi avevo letto io. Io da ragazzo avevo letto praticamente di tutto, letteratura alta, bassa, eccetera, senza alcuna distinzione, rimanendo colpito però e in qualche misura formato da narrativa di genere, che però nel mio caso non era il noir e il giallo, ma era la fantascienza. la fantascienza mi aveva in qualche modo dato una visione tale da poter vedere alternative, per esempio. Magari si trattava di romanzi anche abbastanza poveri, dipende dai casi, a volte erano splendidi, altre volte erano poveri, ma erano romanzi che investivano degli interi sistemi. Poteva essere un sistema solare, poteva essere la Terra futura, però era sempre la Terra. C'era un romanzo che si chiama Effetto Valanga, che lessi da giovane, che mi colpì, era su Urania, e era una storia di un tizio che non comperava un frigorifero, non pagava l'ultima rata di un frigorifero, perché aveva delle difficoltà finanziarie. Il suo non pagare l'ultima rata del frigorifero provocava il licenziamento, mi pare, di un dirigente della fabbrica e la crisi della fabbrica stessa, produttrice di frigoriferi, che però era inserita in un sistema di fabbrica nabile, e crollava tutto quel ramo dell'economia. E pian piano crollava l'economia intera perché questo tizio all'inizio non aveva pagato una rata. Ora, io trovai assolutamente geniale questa cosa. L'autore, poi seppi dopo chi era, si chiamava McReynolds, era un dirigente di un partito trotskista americano, però era anche scrittore di fantascienza. E questo McReynolds, trotskista, aveva trovato la fantascienza come modo per esporre le sue idee. E così mi disse: perché non fare la stessa cosa? Però farla in maniera intelligente. Nel senso che se io faccio qualcosa che ricordi, che ne so, il talone di ferro di Geplondon, la madre di Gorg, oggi mi reggerebbe tutto in faccia. No, facciamo qualcosa di più sottile, nel senso di insinuare dubbi sul presente e soprattutto forzare a ragionamenti che riguardino non l'epifenomeno ma qualcosa di più lunga durata. L'ho fatto in parte nei miei primi romanzi, ma poi è diventato più netto. Certi miei romanzi, come Non saremo tutto, credo che siano totalmente politici, o i romanzi scritti sul Messico, eccetera. Quindi sono romanzi quasi militanti. Non sempre è possibile o auspicabile far così, però devo dire che tutti i presenti sanno che il mio editore è Mondadori, anche perché ero partito da Urania a Mondadori, se no altro editore è Einaudi, che è sempre legato al gruppo Mondadori. Io non ho mai avuto nessun problema con le tesi che portavo avanti, perché le portavo avanti così. Nello stesso tempo, evidentemente c'è una ricezione del pubblico. Stasera io sono qua. Io quest'anno ho fatto interventi, il mese scorso a presentazione dei miei libri. Io in libreria di solito ne faccio due all'anno, salvo particolari librerie. Per il resto le mie presentazioni sono in questo posto qua, a volte, oppure presento letteratura, oppure il mese scorso ero nel collettivo I Corsari di Milano, un collettivo studentesco, il mese ancora prima al collettivo politico Gramigna di Padova, poi sono stato a Radio Selvot, sono stato eccetera eccetera. La gente capisce la mia intenzione, perché poi quando mi trovo il pubblico davanti è un pubblico così, in qualche modo, non conformista, diciamo. Voi siete un po' vecchiotti, dirò io, come me, sono più vecchio di tutti, non tutti, non so. Però ho la fortuna di avere anche lettori giovanissimi, politicizzati o non politicizzati, però che in qualche modo hanno la sensibilità di afferrare il discorso che sto facendo. Ecco, insomma, quello che ritengo in parte il mio compito. Poi le teorie letterarie le lascio ad altri. Per esempio, Giuseppe Gerra è convinto che ogni mio libro sia un manuale di magia che, è correttamente interpretato, permetterebbe una ascesa spirituale. Non è vero, cioè, ogni lettore interpreterà a modo suo, ma se parliamo di intenzioni, le intenzioni sono queste qua.